Ciao a tutti, sono Francesco Porcello e questo è il primo episodio di Purple Valhalla, il podcast italiano interamente dedicato ai Minnesota Vikings. Nella puntata odierna parleremo del draft appena concluso, ovviamente in chiave Purple and Gold, ma permettetemi innanzitutto di ringraziare Cutting Edge Radio che ospiterà il nostro podcast. Vado adesso a salutare il mio compagno in questa avventura, il coideatore di Purple Valhalla, Ale Taraschi. Buonasera, Ale.
Buonasera Francesco, bentrovati a tutti i tifosi vichinghi in ascolto. Un piacere immenso, una grandissima emozione iniziare questa avventura insieme a te. Il nostro obiettivo, si sa, è parlare della passione che ci accomuna, Minnesota Vikings, condividere opinioni, provare a dare un contributo e magari, chissà, allargare una comunità italiana più ampia probabilmente di quello che tutti ci immaginiamo. La gestazione è stata veramente lunga, ma volevamo essere certi di fare le cose per benino e per riuscirci abbiamo creato, direi, un team di primissimo livello. A te la parola allora per presentare i nostri fantastici ospiti che ci terranno compagnia in questa primissima puntata.
Grazie Ale, andiamo allora senza indugio a presentare i nostri ospiti per questo episodio. Ne abbiamo ben tre, tutti estremamente competenti di cose vichinghe. Partirei da Gabriele Greco, anima della pagina Facebook Minnesota Vikings Italia. Ciao Gabriele.
Ciao Francesco, ciao Ale, ciao a tutti gli altri colleghi e ospiti. È un grande piacere essere qui. Mi presento velocemente, Gabriele Greco, classe 97, esperto in linea teorica, un po' meno sul campo.
Il secondo ospite di questa puntata è anche il papà della nostra splendida sigla, Simone Vicentini. Ciao Simone.
Ciao Francesco, e un grande abbraccio anche a tutti i nostri compagni di viaggio, oltre che a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Mi chiamo Simone Vicentini, sono di Verona, faccio l'allenatore di professione, ma non di football. Ecco, quindi sono un malato Vikings dagli anni 90 e quindi soffro volentieri assieme a tutti voi.
Grazie Simone, il nostro terzo e ultimo ospite, ma non di certo in termini di importanza, è un grande esperto di fantasy football, Antonello Di Filippo. Ciao Antonello.
Sì, grazie Francesco, buonasera a tutti, buonasera a chi avrà l'onore e il piacere di sentire il nostro podcast. Mi presento, sono Antonello, da adesso in poi Morfeo e seguo il mondo della NFL dalla stagione 2009-2010. E sono un buon esperto di fantasy game online, spero di diventare in futuro un analyst di questo mondo, insomma.
Grazie Antonello. Allora approfitto per presentarmi anche io. Ho 50 anni, ho giocato a football per circa una ventina d'anni. Attualmente faccio parte dello staff dei Lancieri Novara che militano nel campionato di Chief 9 e collaboro come telecronista con FIDAF TV, ma soprattutto da circa 35 anni soffro e gioisco per le vicende dei nostri amati Vikings. Ale, se non vado errato, anche la tua milizia Purple and Gold è molto datata.
È piuttosto lunga davvero. Ormai si va come Simone dagli anni 90, si va per i 30 anche dalle mie parti, non 35, ma 30 ci sono tutti. Io faccio il giornalista di professione, ma i Vikings lo sono per passione da tantissimi anni, come vi ho detto, e do una mano a Adol Magazine, dove vi invito ad andare a leggere, cari appassionati Purple and Gold, qualche articolo ogni tanto. Lo riusciamo ancora a scrivere anche per Adol, quindi seguiteci anche su quel canale, ci trovate anche lì.
Senz'altro salutiamo allora anche Adol Magazine e andiamo subito al primo degli argomenti della puntata di Purple Valhalla, di questa prima puntata. L'occhio è sui siti specializzati americani che hanno dato in maniera quasi unanime voti estremamente alti al draft dei Vikings. Quindi vorrei sapere innanzitutto dai nostri tre ospiti e poi magari diremo la nostra anche io ed Ale, il perché di questi giudizi estremamente positivi. Cominciamo con Gabriele.
Sì, allora la mia opinione è semplicemente che noi siamo riusciti a creare un connubio perfetto tra qualità e quantità durante i 7 round. E inoltre, se ci avete fatto caso durante il draft, tutti gli analisti hanno una lista di bisogni, di needs di ogni squadra. Ecco, avrete notato che dopo poco tempo quelli dei Vikings sono dovuti ricominciare da zero perché avevamo risolto molti dei nostri problemi di roster dopo, diciamo, già all'inizio del terzo giorno. Questo è poco ma sicuro. In questo io vedo la chiave di lettura principale del nostro draft del 2020.
Grazie Gabriele. Il secondo intervento lo chiediamo a Simone.
Ma guarda Francesco, io credo che i voti siano così alti semplicemente perché è davvero, davvero difficile dare un voto negativo al draft dei Vikings di quest'anno. Come diceva Gabriele, qualità e quantità sicuramente. Abbiamo preso un ricevitore che è arrivato a noi e probabilmente non si pensava nemmeno potesse. Scendendo abbiamo preso il corner che volevamo. In tutto questo abbiamo anche lavorato per l'anno prossimo, quindi costruendo un pochino del draft del prossimo anno, con cui già partiamo addirittura con più o meno 12 pick, almeno questa è la previsione. Quindi anche questo è un valore aggiunto importante.
Antonello, sei d'accordo con il parere dei primi due ospiti?
Sì, in parte, nel senso che probabilmente i voti così alti, la maggior parte degli analyst dei vari mocker, per così dire, ci ha dato un grade alto, un A, pressappoco quasi tutti, tranne il Washington Post che ci ha dato un B+, e questo ci ha portato a non avere grado totale A+. E sinceramente abbiamo fatto un buon draft perché, come diceva anche Gabriele, siamo riusciti a completare le nostre need più importanti. Nonostante ciò, secondo me il valore da attribuirsi a questo grado alto è da dare al numero di pick che abbiamo sviluppato, ben 15, e soprattutto all'incremento delle pick giornaliere, nel senso che sia all'inizio del primo giorno che all'inizio del secondo che del terzo avevamo sempre a disposizione una quindicina di pick da fare, e questo è stato un record. Mai nessuna franchigia ha fatto 15, 14, 15 in tre giorni, come diciamo preview di pick disponibili per i round che si andavano a decretare in quel giorno. Quindi credo anche questo. Nonostante ciò, ritengo che ci siano stati una gestione un pochino troppo passiva, anche se lui ha detto, il nostro GM Spielman, che ha provato a salire ma non è riuscito. Quindi questo gli input un pochino, e ne parleremo magari dopo, un discorso legato sulla secondaria, in particolar modo sulle safety, che non mi è piaciuto tanto.
Benissimo. Ale, tu invece cosa ne pensi?
I Vikings sono andati direi col manuale, sono intervenuti nei reparti in cui c'era necessità, hanno pescato i giocatori liberi più forti. Questo penso sia stata discriminante per le molte A più o a meno, a seconda dei vari siti specializzati che sono piovute sulla dirigenza di Minnesota. Anche le tante scelte che rinnovano così tanto il roster aiutano, perché Minnesota aveva bisogno di rimpolpare il suo organico. I trade down in questo senso sono stati sicuramente apprezzati, forse devo dire la verità più dagli analisti che non da me. Io avrei preferito un draft un pelino più aggressivo. Antonello ha appena fatto notare che Spielman dice di averci provato, lo spero, me lo auguro, però di base preferirei rinunciare a qualche scelta per salire e provare a prendere sulla carta talenti migliori, anche se lo sappiamo benissimo, proprio perché abbiamo detto in sede di presentazione che sono tanti anni che seguiamo che il draft, l'abbiamo visto, non è una scienza esatta, anzi tantissimi sono i casi dei primi giri che poi non hanno realizzato i sogni che ci si attendeva da loro.
Sì, in effetti è circolata una voce che Spielman abbia provato addirittura a inserirsi al 13 o al 14, quindi un qualcosa di aggressivo nel primo giro, ma che poi non sia riuscito a concludere il discorso. Onestamente andrò in una direzione ancora diversa dalla vostra, e cioè credo che il draft sia un qualcosa di sicuramente importante per i Vikings, che hanno dimostrato sotto la gestione Spielman una certa reticenza a inseguire i grandi free agent. Quindi il nostro è un roster che si costruisce essenzialmente dal draft, quindi è fondamentale che i Vikings facciano un buon draft. Ciò detto, non credo che sia possibile dare un giudizio a un draft, perché sono tutti giocatori che non abbiamo ancora visto in campo. Troppe volte in passato mi sono innamorato di giocatori scelti al draft che poi si sono rivelati essere poco proficui per la squadra, e tante volte invece abbiamo visto giocatori magari di cui se ne parlava poco o assolutamente sconosciuti, che poi invece hanno dato in qualche caso stanno dando dei grandi contributi. Quindi credo che il giochino dei voti serva un pochino a vendere giornali, a far cliccare su internet, ma sia un discorso fine a se stesso. E allora abbiamo parlato di queste scelte al draft così ben viste. Ale, se vuoi introdurre tu il secondo argomento.
Sì, direi che hai dato un ottimo collegamento, nel senso che abbiamo visto, no, come ci sono stati dei giocatori che sono stati arrivati nella Lega con grandi aspettative e poi non le hanno realizzate, altri che invece sono arrivati con meno aspettative e le hanno realizzate. Perciò direi di cominciare a chiedere ai nostri ospiti, secondo loro, guardando principalmente al primo giro in questa prima parte, chi pensano che tra Gladney e Jefferson possa contribuire di più e maggiormente e più velocemente nella prima stagione vichinga. Partiamo stavolta da Simone, cosa dici Francesco?
Va benissimo, vai Simo.
Ma io dico Gladney, dico Gladney non per mancanza di fiducia nei confronti di Jefferson, perché ritengo veramente sia un eccellente giocatore, una pick importante, però per come sarà o c'è l'intenzione di strutturare il nostro attacco, credo che se devo fare una scelta fra i due, dico Gladney. Dico Gladney, che è un giocatore di cui sono innamorato gli ultimissimi giorni prima del draft. Non l'avevo guardato tantissimo, principalmente perché volevo una secondaria alta, quindi cercavo un giocatore alto. Lui non è altissimo, però quello che si vede giocando è in primis il range che ha a disposizione, quindi braccia lunghe, grandi capacità di jump. E oltretutto, sfido chiunque a non innamorarsi di questo giocatore quando lo vede esultare dopo una giocata, ed è una cosa che personalmente mi dà sempre una grande fiducia.
Benissimo, scusami, vai.
No, scusa se ti ho interrotto. Andiamo avanti quindi nel nostro giro ragionando tra Gladney e Jefferson. Antonello, secondo te invece chi è che contribuirà maggiormente e perché?
Se devo essere sincero, nonostante, allora, verrebbe da dire, andando a guardare al roster, ci sono 11 cornerback e 11 ricevitori. Quindi se si va a vedere un discorso di quantità, non se ne cava un ragno dal buco. Quello che può saltare agli occhi è che, nonostante, grazie anche al ruolo dell'offensive coordinator Kubiak, il gioco dei Minnesota Vikings sia prettamente un gioco di corse, e quindi ci aspettiamo, diciamo, un discorso relativamente di gioco più implementato sul rush game. Verrebbe dunque da dire che Gladney, che ha soltanto Hill alla fine come antagonista, dovrebbe sostanzialmente dare un apporto maggiore, vedere di più il campo rispetto a quello che può fare Justin Jefferson, no? Il punto è che secondo me Jefferson è più forte, proprio come valore, come expected value, è più forte rispetto a Gladney. E sinceramente non vedo, a parte ovviamente Thielen, che è il nostro VR1, non vedo grosse problematiche di gioco per lui, perché se vado a vedere contro chi dovrebbe battagliare per un posto in campo, che sono Beasley e Sharp, che a me non piace, è intuitivo che debba giocare, non dico tutti gli snap, perché probabilmente non sarà così, visto anche che, come sappiamo, Kirk in una recente intervista ha dichiarato che lui ama, predilige giocare una formazione con un solo VR in campo, doppio tight end e fullback. Quindi, nonostante ciò, quindi, che farebbe, diciamo, tendere l'ago della bilancia su Gladney, così come il discorso sul rush game, verrebbe da dire Gladney, ma nonostante ciò dico Justin Jefferson per un discorso di valore atteso, cioè lo vedo proprio più forte, ecco.
Gabriele, tocca a te, la palla è al centro. Finora un punto Gladney, un punto Jefferson. Cosa ne pensi?
Io mi sbilancio e entro a far parte del team Antonello in questo caso, quindi il team Jefferson, per motivi puramente razionali, ossia Jeff Gladney, che pure è stato il mio pupillo durante tutta la fase dei mock drafts, ha subito da poco un intervento al menisco, quindi la sua off-season non sarà completa, probabilmente, o comunque non sarà come dovrebbe essere, non sarà regolare, e quindi ritengo che Justin Jefferson avrà un impatto più istantaneo rispetto a Gladney, perché Gladney avrà bisogno di più tempo per recuperare dall'infortunio e per adattarsi ai ritmi dell'NFL.
Francesco, prima di cederti la parola, rimetto la palla al centro, perché secondo me sarà Gladney, invece, vista la grossa necessità che abbiamo a cornerback a giocare e a contribuire di più in questa prima stagione. Da Jefferson mi aspetto invece qualche big play, magari non in tutte le partite, ma ogni tanto una zampata, qualche partita stellare, altre un po' meno. Quindi, mentre Gladney me lo immagino già dal primo giorno, già dalle prime partite come titolare, anche perché dal menisco, secondo me, ormai si riesce a recuperare abbastanza ragionevolmente in fretta. Segnalo anche che secondo me troverà spazio anche Dantzler. Avevo, come dice Simone, anch'io ero tra quelli che avrebbero preferito un cornerback alto. Tocca a te dirimere la questione, Francesco, a te la parola.
Allora, io in realtà la mia opinione è un putpurrì di delle vostre, nel senso che credo che abbiate tirato fuori tutti quanti degli aspetti assolutamente condivisibili. Credo però se dovessi pendere per Jefferson o Gladney, mi verrebbe da dire Gladney, per il semplice motivo che comunque per tutta una serie di motivi, e cioè la presenza in squadra di Adam Thielen, che sicuramente nel ruolo di ricevitore ha un'importanza maggiore e anche un'esperienza maggiore rispetto a Mike Hughes, che sarebbe invece il CB1 in questo momento. Credo che poi in più un giocatore d'attacco, un ricevitore, necessiti di più tempo per entrare negli schemi. Basta vedere le prime partite dell'anno scorso di BC Johnson rispetto poi invece, diciamo, alla seconda metà, in particolar modo alle ultime 4-5 partite del campionato. Quindi credo che ci sia bisogno di un po' più di rodaggio per Jefferson. Tutto ciò, ovviamente, se le condizioni fisiche di Gladney gli permettono di essere 100% dall'inizio dell'anno. In tal caso, credo che Jeff Gladney vedrà veramente tantissimi snap quest'anno.
Tu, Francesco, avevi anche una curiosità, eri curioso di sapere, secondo i nostri ospiti, chi avrebbe giocato il maggior numero di snap, una domanda che si interseca benissimo con questa che abbiamo appena fatto. Vai, a te il giro degli ospiti.
E allora sì, chiediamo innanzitutto ad Antonello quale tra le scelte dei primi 2 giorni, quindi oltre ai già citati Jefferson e Gladney, ricordiamo Ezra Cleveland, Dantzler, Wonnum e Lynch, giocherà più snap nella prossima stagione. Vai Antonello.
Ah, prima sono stato tra virgolette bravo nel servirmi un assist per questa domanda perché torno sul discorso della prevalenza, diciamo, della preponderanza del rush game nel nostro attacco e quindi dico probabilmente sarà Jefferson. Perché questo? Perché mi immagino, è lecito immaginarsi che il tempo di gioco dell'attacco della prossima stagione, così come è stato per la precedente stagione, sia superiore al tempo di gioco della difesa, cioè che volgarmente l'attacco sarà più in campo della difesa. Questo perché? Perché appunto abbiamo un clock control, diciamo, derivante dal nostro main game, che è il rush game imponente. E quindi perché dovrebbe stare più in campo un cornerback rispetto a un ricevitore se prevalentemente facciamo un gioco di corsi in cui appunto l'attacco sta più tempo in campo grazie all'utilizzo del tempo e dunque dico ricevitore, quindi dico ricevitore numero uno diciamo di quelli presi in questo draft, ovviamente, quindi dico Justin Jefferson per questo discorso qui, ecco.
Benissimo. Gabriele, invece tu cosa ne pensi?
Sì, allora io anche mi ricollego al discorso che facevo prima, ossia dell'infortunio di Gladney, che sì, è vero, un infortunio da cui si recupera velocemente, ma che ha comunque un impatto sulla mobilità del giocatore, almeno nel breve termine, e dico che, fatta questa premessa, ma considerando anche l'estrema necessità di giocatori di qualità nella secondaria, Cameron Dantzler, per quanto mi riguarda, sarà lo steal del draft innanzitutto e anche quello che giocherà più snap. Cioè, lo vedo come CB2 probabilmente accanto a Hughes durante tutta la stagione e se tutto va liscio come l'olio, diciamo, per me lui sarà un titolare fisso a partire dal suo primo anno e anche per il lungo termine per noi, speriamo.
Grazie Gabriele, lo ricordiamo Cameron Dantzler, cornerback di Mississippi State, scelto alla 25esima del terzo giro, 89esima scelta overall. Simone, la parola a te.
L'idea di Dantzler mi affascina, mi piace. È un corner che mi piace, nonostante sia un corner che probabilmente deve ancora essere lavorato dal punto di vista fisico. Non rapidissimo, c'è da capire se riusciremo a dargli non solo un po' di frame, quindi un po' di costituzione fisica, un po' di prestanza fisica, ma anche un po' più di velocità per riuscire a rimanere al passo con il livello superiore. Quindi io resto sul corner, resto su Gladney, considerando che è un giocatore anche molto duttile, può giocare nello slot, può giocare outside, nelle formazioni di nickel, quindi lo vedo spesso e volentieri all'interno del campo di gioco, rimango su Gladney proprio in considerazione di questo.
Ale, un punto per Gladney, uno per Jefferson e uno per Dantzler. Adesso tocca a te invece sparigliare le carte.
Io vado ancora con Ladney perché secondo me sarà lui che raccoglierà il maggior numero di snap. Sono d'accordo con Gabri, però, che Dantzler ha grosse possibilità nei pochi highlights. Mi sono ovviamente concentrato sugli highlights perché durante la stagione il college lo seguo meno dell'NFL. Dantzler l'ho visto annullare in quegli highlights, appunto, anche giocatori di primo piano come Mims. E credo che troverà spazio, però vedo in vantaggio come snap Gladney, sinceramente.
In effetti, diciamo che l'ottimismo mi farebbe votare per un giocatore offensivo, perché vorrebbe dire che l'attacco sta più in tempo in campo della difesa. Però c'è da dire, ritornando al discorso fatto anche da Antonello un paio di risposte fa, che Kirk Cousins spesso ama schierare l'attacco con un solo ricevitore, cosa che peraltro una squadra che vuole imporre il proprio gioco di corsa farà abbastanza spesso durante la partita. Quindi credo che, visto che la domanda era chi giocherà più snap, tocca scegliere un giocatore di difesa, visto che chi giocherà CB2, quindi uno tra Gladney e Dantzler, sicuramente sarà in campo per la stragrande maggioranza degli snap difensivi dei Vikings. Quindi, augurandomi che Gladney abbia superato le sue problematiche fisiche, anche il mio di voto va a Jeff Gladney.
Tra l'altro, Francesco, a proposito di auguri, mi collego alla domanda successiva, perché il mio augurio sarebbe che il giocatore che giocasse più snap nella prossima stagione fosse tra Cleveland, e quindi vorrebbe dire che andremo a colmare le lacune enormi che abbiamo avuto in linea d'attacco durante queste ultime stagioni, l'attacco veramente in grossa difficoltà. Non credo che sarà così, perché credo che possa rivelarsi utile e potrà esserlo soprattutto in futuro. Kubiak nelle scorse settimane ha anche detto che lo vorrà provare sia da guardia che da tackle, quello lo vedremo, ma a sto punto ci sarà bisogno di tempo perché raggiungi i livelli che ci si augura. Tant'è che io sarei salito al draft, magari anche rinunciando a Jefferson, proprio per provare a prendere uno dei tackle migliori che c'erano a disposizione. Probabilmente, avete detto prima, si poteva salire alla 13, forse qualcosa si sarebbe riusciti a prendere. A questo punto chiedo a voi, e stavolta parto proprio da te, Francesco, voglio scompaginare un po' il nostro giro di ospiti, poi dopo sarai tu a introdurli. Qual è, secondo te, siamo riusciti a migliorare la linea d'attacco? C'è stato un miglioramento sufficiente per avere una linea d'attacco di spessore durante la prossima stagione, o siamo ancora indietro?
Purtroppo sono molto d'accordo con le cose che hai appena finito di raccontare, nel senso che credo che la linea d'attacco sia la maggiore fonte di televisori rotti nel Minnesota e di parolacce lanciate al cielo. Ricordo la quantità innumerevole di offside provocati da Riley Reiff. Ricordo il numero di volte che di Pat Elflein si vedeva il numero ma non il nome, perché la schiena era giù a terra con un giocatore difensivo che gli era passato sopra, creando il famoso pancake. Qualcosa di buono si è visto, ma è ancora molto acerbo, secondo me, in Garrett Bradbury. Si spera quest'anno nella crescita di Drew Samia, e sicuramente l'unica nota positiva della linea d'attacco dei Vikings è l'uomo che dovrebbe tenere la posizione di right tackle nella stagione che va a cominciare, e cioè Brian O'Neill. Come hai giustamente sottolineato tu, troppo poco, troppa speranza che qualche giocatore cresca e sia meglio dell'anno scorso, poche certezze per quella che invece, secondo me, doveva essere il punto focale di questa specie di, qualcuno l'ha chiamata una transizione soft, praticamente una ristrutturazione soft del roster. Quindi assolutamente d'accordo con le cose che hai detto, Ale.
Allora, passiamo quindi ai nostri ospiti perché ci interessa principalmente, lo sappiamo, noi siamo gli host, Francesco, ma quello che ci interessa è sentire da loro cosa ci vogliono dire. Partiamo quindi da Gabriele. Gabriele.
Sì, allora io vedo l'offensive line del 2020 sostanzialmente identica a quella del 2019 con una sola modifica, ossia Drew Samia al right guard al posto di Josh Klein, forse, perché non escludo un ritorno dell'ormai ultra trentenne ex Patriots, ma Quindi la scelta di Ezra Cleveland, secondo me, è più una scelta improntata per il 2021. E paradossalmente saremo più pronti, siamo adesso più pronti per il 2021 che per il 2020. Dubito che Ezra verrà impiegato come left guard al posto di Pat Elflein, anche ci sono voci che parlano di questa soluzione di transizione, e dunque per me nel 2020 continueremo a spaccare televisori e a ingiuriare le scelte dei nostri offensive coaches, ma è il destino di noi tifosi Vikings. Che cosa ci possiamo fare? Siamo fatti per soffrire.
Tu invece, Simone, cosa ne pensi?
Penso che sarebbe bellissimo in partenza riuscire a trovare qualcuno che tolga dal campo Pat Elflein, se non altro perché credo che sia la vera causa della mia ulcera. Il problema di base è questo: io penso che sia un pochino la grossa mancanza del draft di quest'anno, quella di aver di non aver dato una maggiore priorità all'offensive line, che l'anno scorso più di qualche problema ce l'ha creato. È vero, c'è la speranza che Bradbury possa migliorare rispetto allo scorso anno, però dobbiamo tenere presente che al momento abbiamo perso Josh Klein, quindi al momento le nostre guardie sono un Drew Samia, che finora ha giocato poco. Ovviamente anche lì è un punto di domanda, per quanto sia una speranza e sia intrigante vederlo in campo, ma sappiamo che al 99% la nostra parte sinistra sarà formata da Elflein e Reef. Un'altra speranza, che è quella che dicevi tu, Ale, che Cleveland possa riuscire da subito ad essere d'impatto, per cui il riassunto è un pochino troppi punti di domanda, un po' troppe speranze in questa linea d'attacco che non basta, secondo me, addressare al settimo round.
Antonello, sei d'accordo anche tu?
Allora, mi devo prendere un minuto per rispondere a questa domanda, nel senso che è la domanda che mi preme di più in questo podcast.
Non allora, ti vediamo di più, prenditelo tutto.
Nel senso che, come sapete, sono un fautore dell'offensive line e c'era un emoticons, un meme che girava nei giorni del draft che diceva, diciamo, per citare The Draft Day, di mettere il giocatore che più si voleva, no? E io scrissi Austin Jackson no matter what, no? Per citare Vonte Mack del film, insomma, nonostante quello fosse un middle linebacker, e questo ovviamente era un offensive tackle, perché era il giocatore che mi piaceva di più. Allora io dico, in un draft come questo, quello del 2020, in cui era ricchissimo di offensive tackle, tra l'altro, se non sali in questo draft per prenderlo, non so veramente cosa dirti. Nonostante Ezra non mi dispiaccia, e non è male neanche per un discorso che è perfetto per il nostro gioco, perché è un run blocker ed è ottimo anche con l'intesa che ha col nostro running back 2 al momento, che è un ottimo, e che appunto nel caso per qualcuno non venga rinnovato Cook, c'è qualcuno in questo podcast, in questa live, che non lo vorrebbe rinnovato, Mattison potrebbe andare bene da questo punto di vista, anche per l'intesa che ha preso al college con Ezra. Detto ciò, sapete tutti l'odio che ho io per RR, per Harry Lift, e il nostro punto debole è stata proprio quel centro-sinistra, nel senso che quella parte sinistra dell'offensive line tra Pat e lui, che mi hanno fatto veramente dire tante parolacce l'anno scorso. Quindi ecco, questo è un po' il sunto del mio pensiero. Quindi se mi dici l'abbiamo colmata, dico sì, in parte, però si poteva far meglio in un ruolo dove abbiamo tante need. 2 anni fa siamo stati la 31esima di 32 offensive line, non scordiamocelo. L'anno scorso abbiamo un po' recuperato e siamo finiti in mezzo al mare, a metà classifica. Però ecco, questo è l'argomento che veramente è centrale, secondo me, nel discorso dei Minnesota Vikings.
Grazie Antonello, con il prossimo argomento che introduciamo ci colleghiamo a un paio di domande fa, quando abbiamo parlato delle scelte dei primi 2 giorni. Andiamo adesso a dare un'occhiata a quelle che sono state le scelte del 3º giorno. La domanda che vi voglio fare è: quale scelta del 3º giorno vi ha più intrigato, vi ha più stuzzicato e che quindi considerate magari anche essere uno stilo, comunque un giocatore che magari performerà a livelli più alti di quelli aspettati, di quelli che ci si aspetta? E comincerei da Simone.
Guarda, intrigante per me è proprio la parola giusta, perché è la parola esattamente con cui mi riferirei a questo prospetto. E faccio riferimento a James Lynch, che abbiamo preso nel quarto round di Baylor. È un defensive tackle barra defensive end, era listato come un defensive end, è un giocatore un pochino ibrido. I dubbi grandi relativamente al suo passaggio all'NFL erano proprio sulla capacità di mantenere la stessa produttività a livello superiore prospettandolo come three technique. Quindi io ho questo grande dubbio, cioè voglio proprio vedere come verrà impostato questo giocatore, perché ha assolutamente delle qualità importanti sia a livello di motore, no? come si diceva spesso di Everson Griffin, ma anche una grande capacità di creare pressione dal centro. Faceva anche questo con Baylor, lo faceva benissimo. Quindi ho questo dubbio, non vedo l'ora di capire come verrà utilizzato, perché le skill ci sono e il giocatore mi sembra estremamente di prospettiva.
Antonello, a te la parola.
Allora, quando stavamo seguendo, diciamo, facendo, no, tutti insieme la live dei vari giorni, nel terzo giorno c'è stato un momento abbastanza clou, quello del quarto round, pick 26 per l'esattezza, in cui c'era il momento che i Vikings dovevano chiamare, c'erano due giocatori ancora, cioè di quelli che piacevano a me, ancora papabili, che erano uno a GG e l'altro era Troy D. Troy D è un giocatore fantastico, ok? Un giocatore meraviglioso che a me piace tantissimo, un giocatore che ho seguito anche un pochino l'anno scorso ad Oregon. E quindi se devo scegliere un giocatore scelgo questo linebacker, perché tra l'altro c'è un fatto che Wilson e Gaddon in due secondo me non ne fanno uno, anche se Simone non è d'accordo su questa cosa, ma a me non piacciono, è diciamo il punto debole del nostro front seven secondo me, e quindi spero in un futuro che lui possa ritagliarsi un ruolo sempre più importante e possa andare a occupare quello slot, quella piazza lì, insomma.
E allora, due giocatori scelti da Simone e Antonello sono anche due giocatori scelti al draft molto vicini l'uno all'altro, visto che James Lynch, defensive end di Baylor, è stata la 24esima scelta del quarto giro e Troy Dye la 26esima scelta del quarto giro, quindi 130 e 132, due giocatori difensivi. Andiamo a vedere se Gabriele rimane dalla parte della difesa o se sceglie un giocatore dell'attacco. Gabriele.
Ragazzi, vado.
Vai, vai.
Siete sicuri? Non so se avete capito bene. Vado.
Vadi lei.
Secondo me Simone si arrabbia. No. Poi io non ho detto niente.
Io me ne vado, Lui
non
va.
Devi farlo.
Gabri sta dicendo vado, ma io me ne vado. Gabri, se fai quel nome, ti assumi la responsabilità.
La scelta più intrigante del terzo giorno dei Vikings nel draft del 2020.
No, non lo pensi da me.
Sarà il quarterback del futuro, ragazzi.
No, l'ha detto.
Dall'Università dell'Iowa, Nate Heavy Feet Stanley. Ragazzi, questo è un giocatore pazzesco, è il Ben Roethlisberger dell'Eurospin. Vedete, mi viene male anche soltanto a dirlo.
È il Ben Roethlisberger dell'Eurospin. Non sai raccontare le bugie, Gabriele.
A quanto pare sì. È uno dei giocatori, ragazzi, più scandalosi che abbiamo mai draftato, credete? Nonostante sia il primo quarterback che noi draftiamo dal caro vecchio Teddy Bridgewater, che tutti credo rimpiangiamo ancora. Ricordo ancora la sera in cui si è infortunato, dove ero, dove ho letto la notizia, tutto quanto, e ritengo che Nate Stanley sia il degno successore del grandissimo Teddy Bridgewater. Quindi io sono convinto di questa scelta e non vedo l'ora di vederlo in campo a battagliare con Kirk Cousins per il posto da titolare.
Bene, dopo questa ventata di hilarità, Ale, ti prego con la tua scelta, con il tuo giocatore che ti intriga, di riportare l'ordine nel podcast.
Mi si è accaponata la pelle sentendo paragonare a Roethlisberger, però effettivamente se si parla di discount vale tutto. E, no, io devo dire che sono d'accordo con Simone, anche secondo me James Lynch è molto intrigante, vi dirò di più, secondo me in partenza potrà contribuire più spesso, credo che possa entrare anche nella rotazione volendo rispetto a Wonnum, per quanto mi riguarda, che è invece un prospetto su cui bisognerà lavorare con più calma e più pazienza. Secondo me Lynch, per quel poco che ho visto, chiaramente stiamo parlando di giocatori che andrebbero, sono stati sicuramente scoutati in modo, tant'è che Spielmann si fida moltissimo dei suoi ragazzi, quindi loro hanno sicuramente più video, mi intriga perché ho visto potenzialità di giocatore che può essere quello che porta i Vikings, quello che è mancato un po' negli ultimi anni dei sec dal centro, l'ho visto giocare spesso a tre, è vero, ma credo che lui possa giocare sia al centro che fuori e potrebbe portare un po' di sec dal centro della linea difensiva di cui abbiamo parecchio bisogno.
Benissimo, quindi dopo tre giocatori di difesa e uno pseudo quarterback, tocca a me chiudere il discorso. E allora vado a scegliere un giocatore che effettivamente mi ha parecchio intrigato. Mi capita spesso, quando studio i giocatori scelti nei giri, diciamo, del terzo giorno, quindi giocatori meno conosciuti, spesso giocatori che non conosco, che comunque conosco molto marginalmente, di andarmi a studiare un pochino anche la biografia di questi giocatori per capire anche dal punto di vista umano i Vikings che hanno scelto. E mi ha colpito molto la nostra scelta al quinto giro, il ricevitore dall'Università di Miami, KJ Osborne. In particolare mi ha colpito il fatto che dopo tre anni all'Università di Buffalo non ha esitato a rimettersi in gioco, in discussione, perché ha deciso di cercare fortuna in un programma universitario di maggiore spessore dell'Università di Buffalo. È arrivato agli Hurricanes di Miami, dove ha giocato un anno, è stato immediatamente nominato capitano per quelle che sono state le sue performance durante il precampionato, ed è poi ha proceduto ad essere il miglior ricevitore in termini di ricezioni, yarde e touchdown. In più, una nota che forse è di maggiore interesse, in particolar modo in chiave Vikings, era il ritornatore titolare sia su punt che su kickoff, e ne parlavamo in diretta su Facebook qualche giorno fa, con questo sicuro incremento di snap per Mike Hughes, che giocherà come CB1. Ci sta che le chiavi degli special team dei Vikings vengano appunto passati a questo giocatore molto interessante. Quindi, ancora una volta, la mia scelta è KJ Osborne di Miami.
Adesso abbiamo visto i motivi di tutte queste di questi bei voti che ci hanno promosso, e adesso vi voglio però al dunque, vorrei che andessimo a guardare cosa hanno fatto i nostri vicini di casa, perché invece le pagelle sono state ben inferiori rispetto a quello che è stato il nostro giudizio da parte degli analisti americani. Sto parlando di Green Bay soprattutto e Chicago, che hanno avuto, diciamo, qualche problemino in sede di draft, o meglio di post draft, quando sono andati a leggere cosa hanno scritto di loro in giro per l'America. È andata un po' meglio i Detroit Lions. Ditemi, cosa ne pensate del draft dei nostri vicini di casa? Partiamo da te, Antonello.
Allora, sì, ragazzi, beh, che dire. Se diciamo il draft dei Vikings è stato premiato ed è stato uno dei migliori draft insieme a quello di Dallas e di Baltimora, diciamo che stessa sorte non è capitata per i nostri, diciamo, tiri in pettai di division, ecco. Partirei dai Bears. I Bears non avevano un round 1, e sono andati di secondo round alla 43 con un tight end. Allora, ora io dico, al di là di questo discorso che verrà approfondito da Simone, quindi non glielo voglio rubare, ma dico, secondo me questa mi è sembrata una chiamata di popolo, una chiamata di azionariato popolare, come dico, perché hanno preso, diciamo, una chiamata di spessore per fare, diciamo, sai, come quando prendi un quarterback alla 5, però magari ti serviva qualcosa di meglio, no? Avevi delle need più impellenti, però, capito, fai hype, generi, oh, così, no? E poi al secondo giro, e sempre al secondo giro, hanno preso Jalen Johnson, che è un buon cornerback ed era una loro need, però neanche una delle need più importanti, ecco. Quindi diciamo che sono criticabili per il discorso tight end e per il discorso di scelte, ma non avendo un terzo o un quarto giro, avevano praticamente due secondi, tre quinti se non erro, e due settimi, quindi insomma lascia il tempo che trovano. Un draft sostanzialmente da B- da C+, sostanzialmente quello dei Bears. A Andando a quello dei Packers, qui la situazione è ben più grave. Ben più grave perché? Perché in assoluto probabilmente il peggior draft e il loro GM Brian ha fatto veramente male di questo 2020. Partiamo solo per dire dalla prima, no? In cui fanno un trade up alla 26, non serviva, per prendere tra l'altro Jordan Love, quando tu hai sostanzialmente delle need ben più importanti, penso al ruolo di ricevitore. È emblematica una statistica che è comparsa qualche giorno fa, che diceva appunto che Green Bay ha passato 27 potenziali ricevitori. Quindi neanche a dire che non hai avuto modo di draftarli, ecco. Poi al secondo round hai preso un running back e quella era una posizione abbastanza coperta, visto l'operato di Jones l'anno scorso, e al terzo giro hai preso inspiegabilmente un tight end, De Guara, che utilizzerai come fullback. Ora io dico, tu hai preso praticamente i primi tre, perché come dice sempre Gotta, che voglio salutare, Roberto, ciao, dice sempre alla fine nel draft quelli che contano sono bene o male i primi tre giri, poi finiti quei 100 giocatori che sono quelli che ti aspetti nelle rotation titolari per la stagione, poi quelli altri, a parte qualche scommessa, lasciano un po' il tempo che trovano, no? Quindi io dico, hai bruciato le tue armi più importanti per fare delle chiamate praticamente no sense. Quindi non bene per niente, sicuramente meglio il nostro, ecco.
Adesso hai ovviamente chiamato in causa Simone, voglio proprio sapere qual è quell'argomento che non ti voglio bruciare, poi io ne approfitto, Antonello, perché prima tu hai detto che qualcuno di noi non vuole rifirmare Cook, avviso gli ascoltatori, non sono io, per me Cook al prezzo giusto va rifirmato perché è un grande giocatore, però Simone stiamo parlando d'altro e quindi è giusto parlare d'altro. Qual è quell'argomento che non ha voluto spoilerare ma sapeva che tu avresti detto? Raccontacelo un po' tu.
Lo sapeva benissimo perché è un argomento di cui abbiamo discusso, su cui abbiamo scherzato spesso e volentieri proprio in quella lunghissima nottata in cui siamo stati a seguire tutto il draft, ed è stato proprio il fatto per i Bears di prendere Cole Kmet al secondo round, l'ennesimo tight end, 10 tight end in roster per Chicago. Mi è sembrata una chiamata quantomeno inopportuna. Insomma, è vero che era uno dei tight end migliori del draft, però insomma, avendo un draft abbastanza scarno, un numero di pick abbastanza limitate, andare a prendere come prima pick a disposizione proprio un ruolo in cui erano già stracoperti almeno quantitativamente, e non certo un ruolo di quelli che spiccano, non lo so, ha lasciato praticamente me molto 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 perplesso. C'è da dire che dopo hanno preso Jalen Johnson, che era il mio corner preferito per quanto riguarda, anche l'avrei preso il primo round tranquillamente, e Kindle Vildor, che è un altro corner che secondo me, preso abbastanza basso, preso al quinto round, era una buona pick. Per cui ecco, io avevo questa situazione qui del draft dei Bears che mi aveva fatto un po' ridere. Poi per il resto l'ha già detto ha già detto Antonello quanto incomprensibile è la scelta di Green Bay, che è una franchigia ancora con possibilità di andare al Super Bowl, che con need importanti, non ultima dare qualche arma in più a Aaron Rodgers, ha fatto una scelta che guarda al futuro, con un Aaron Rodgers che non ha esattamente 50 anni ma che può ancora giocare ad altissimi livelli, e mentre trovo invece decisamente migliore il draft dei Lions, giocatori di qualità e presi anche al punto giusto del draft.
Invece per te, Gabriele, cosa ne pensi? Come sono andati i nostri rivali di division?
Allora, per quanto parto, diciamo, in ordine alfabetico, parto dai Bears, che hanno fatto delle scelte molto intriganti, torno alla definizione di prima, per quanto mi riguarda. Tenendo a parte, perché ne avete già parlato abbastanza, a me la scelta che piace di più da parte dei Bears è quella di Darnell Mooney, ricevitore di Tulane, selezionato poco dopo Kindle Vindor, che è il cornerback di cui parlava Simone, perché Darnell Mooney è uno di quelli che io sceglievo spessissimo nei mock, ed è, secondo me, ha il potenziale per diventare una sorta di Stephon Diggs. Anche lui, relatively small school player, un po' undersized, ma con production abbastanza importante, che però dovrà adattarsi molto agli schemi NFL, perché a Tulane, diciamo, corrono un attacco non precisamente semplice e lineare. Per quanto riguarda invece i Packers, io dico semplicemente: ragazzi, hanno draftato dopo un quarterback che non gli serviva, almeno adesso, e un running back che non gli serviva, hanno draftato un fullback al terzo round, cioè Josiah DeGuara, che era listato come tight end. Hanno detto che lo utilizzeranno sostanzialmente come viene utilizzato Kyle Juszczyk, che ok, è il miglior fullback probabilmente della Lega, ma è pur sempre un fullback, e al terzo round non puoi permetterti certe leggerezze, per quanto mi riguarda. Questa è la mia opinione. Poi i Lions, sì, hanno avuto uno dei draft più positivi dell'anno, probabilmente. Jeff Okuda è uno dei prospetti a cornerback più forti degli ultimi anni, quindi da quel punto di vista sono pienamente d'accordo con Simone.
Francesco, prima di dirti come la penso, voglio sapere da te qual è la tua opinione su Packers, Lions e Bears.
Bene, allora fammi partire, riprendo quello che hai detto introducendo questa domanda e mi verrebbe da dire che se in un podcast che parla di Vikings non c'è almeno 1 o 2 minuti di presa in giro dei Packers, quello non è un podcast che io ascolterei. Quindi mi sembra che questa domanda serva effettivamente a salire anche noi sul carrozzone dei tifosi appassionati di football o quantomeno persone che seguono il mondo NFL per chiederci perché hanno scelto Jordan Love, perché addirittura hanno fatto un movimento in alto nel draft per prenderlo quando era universalmente previsto in uscita al secondo round. Ma fammi andare innanzitutto a dire che delle 3 squadre il draft che mi è piaciuto di più è quello dei Lions. I Lions in passato hanno bruciato scelte anche molto alte con degli scambi assolutamente discutibili. Sembrava che anche quest'anno si sarebbe finiti così perché la loro prima scelta al primo giro, la terza assoluta, era stata diciamo in discussione, invece poi se la sono tenuta e hanno scelto probabilmente il miglior giocatore di secondaria disponibile, quel Jeff Okuda di Ohio State. Altrettanto non posso dire della scelta al secondo round, dove sono andati per un running back di DeAndre Swift, quando hanno già in squadra Kerryon Johnson e probabilmente avrebbero avuto diciamo altre esigenze da coprire, ma quelle esigenze, in particolar modo la linea, poi tra il terzo e il quarto giro hanno scelto 2 guardie che a me piacciono molto e quindi direi che delle 3 squadre il draft migliore è sicuramente il loro. Capitolo Chicago Bears rapidamente. Hanno in free agency pagato 16 milioni per 2 anni un Jimmy Graham con un piede nella fossa e l'altro piede probabilmente non ce l'ha neanche, ha una protesi e tutti si sono chiesti come mai. Dopodiché, che cosa fanno? Alla prima scelta disponibile nel secondo giro, quindi con un numero di scelte molto limitate, vista la trade per Khalil Mack, e quindi scelte che devi fare fruttare ancora di più, scelgono un altro tight. Dopodiché, sempre nel secondo giro, con l'altra scelta disponibile, scelgono quel Jalen Johnson che a Simone piace, ma che comunque, secondo me, se era disponibile al numero 50 del secondo giro è perché era fresco di operazione alla spalla, non la prima, non la seconda, la terza. Quindi, onestamente, un draft dei Chicago Bears, in particolar modo per le scelte alte, che non mi ha convinto per niente, visto che la più grande need dei Bears era sicuramente l'offensive line. Cosa che non è stata onestamente upgradata in questo draft. Mi sono lasciato il cioccolatino alla fine, il draft dei Green Bay Packers. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo, la mia opinione è sempre la stessa, e cioè se io fossi il GM dei Packers, cosa che ringraziando Dio non sono, avrei o mandato via Aaron Rodgers in qualche modo, o se la mia decisione è quella di tenerlo a Green Bay, devo fare quello che hanno fatto un po' i New Orleans Saints con Drew Brees e in maniera minore ma abbastanza simile Pittsburgh con Ben Roethlisberger, e cioè avrei draftato per circondare questi giocatori comunque che non hanno così tanti anni a disposizione di armi offensive che ne aumentassero le capacità. Quindi così non è stato. Hanno preso addirittura un quarterback, un running back, un tight e un linebacker con le prime quattro scelte, quando tutti quanti pensavano che in questo draft ricco di ricevitori avrebbero scelto un wide receiver, ma così non è stato e la cosa a noi fa tanto piacere, Ale.
Ah, infatti siete stati super esaustivi, io non mi dilungherò, dirò solo che Okudah, ho avuto il piacere di vederlo giocare a Ohio State lo scorso autunno ed è uno dei giocatori che piacciono a me, vale a dire un giocatore che è fortissimo, talmente forte che in campo non lo vedi, perché io in quella partita ho visto Chase Young fare 4 sack e di Okudah non mi sono praticamente accorto perché lui ha cancellato chi aveva di fronte e non gli hanno mai lanciato contro. Quindi secondo me per i Lions un'ottima prima scelta, un draft interessante. I Bears, avete detto tutto perfettamente, però tutti gli anni trovano il modo di fregarci in un modo o nell'altro, quindi speriamo che stavolta sia la volta buona per evitare di cadere a Chicago o addirittura anche in casa contro i Bears. I Packers sono un mistero, l'avete analizzato alla perfezione, va detto che l'avevano già fatto con Favre di provare a prendere il sostituto, ma allora la situazione era diversa perché era un grandissimo giocatore che era scivolato in fondo al draft, è come se quest'anno fosse successo per Tua, ad esempio, che per gli infortuni, per i problemi che ha avuto il college per restare sano, se fosse scivolato a quel punto, allora sì che i Packers avrebbero fatto una mossa intelligente, magari lasciandolo. Così hanno preso un talento grezzo, hanno scontentato Rodgers, mi ricorda quando hanno preso gli Steelers a Rudolph l'anno scorso, che Roethlisberger aveva detto sì, va bene, arriva un quarterback, ma non pensate che io stia qui adesso a fare da mentore al quarterback. Io volevo vincere, avevo bisogno di talento. Quest'anno, infatti, ci hanno ripensato. Francesco, siamo arrivati quasi in chiusura. C'è ancora qualche sfizio che vuoi toglierti?
Beh, più che uno sfizio non tanto per me, ma per il nostro amico Gabriele, visto che quest'ultima domanda riguarda una figura alla quale lui fa spesso riferimento e che, se non vado errato, in questo momento è l'immagine della cover della pagina di Minnesota Vikings Italia, vale a dire il general manager dei Vikings. E avrete capito, una domanda su Spielman. Negli ultimi 3 anni, tra scelte, diciamo, naturali del draft e compensatori che, come sapete, arrivano proprio tra il terzo e il settimo giro, i Vikings hanno avuto a disposizione 13 scelte. E allora voglio chiedere ai nostri ospiti e poi a te, Ale, il perché, secondo voi, di questa, diciamo, di questo numero elevatissimo di scelte al settimo giro? Ci sono sicuramente dei nomi, c'è Busy Johnson, Odenigbo, Weatherly, Kearse, Shamar Stephen, ma magari c'è qualcos'altro che magari mi sfugge e che riuscite voi a identificare anche per chi ci segue. Gabriele.
Partendo dal presupposto che hai ragione, nel senso che Rick Spielman per me è l'amore, nel senso che io adoro il suo stile di management, adoro tutte le sue scelte da general manager e sogno in futuro di essere come lui. La ragione, io vi riporto la ragione quella ufficiale, diciamo, quella standard, ossia Rick si fida tantissimo del suo team, delle persone che lavorano insieme a lui. Lui crede di avere, e secondo me ha ragione, un team di scout veramente veramente preparato sopra la media ed è proprio nei late rounds, in particolare nel settimo e poi nell'undrafted free agency, che i veri scout, quelli bravi, si vedono. Aggiungo un'altra cosa: Rick da 2 anni a questa parte, forse anche qualche anno di più, si fida anche ciecamente del suo reparto di analytics, cioè sostanzialmente di studio delle statistiche da parte dei giocatori, e crede che quello sia il filtro perfetto per trovare qualche diamond in the rough, come direbbero gli americani, proprio a costo zero praticamente, con le ultime scelte o anche semplicemente pagando e sottraendo giocatori ancora disponibili dopo la 255 alle altre squadre. Quindi questa è la ragione ufficiale, però è anche un punto di vista un po' parziale, dato la mia particolare propensione verso la sua figura.
E allora scanso tutti questi cuoricini che stanno volando sull'asse Lecce-Minneapolis e passo la parola a Simone.
Ma io potrei continuare con i cuoricini perché comunque anch'io sono un amante di Rick Spielman, però vado oltre e vado direttamente alla tua domanda. Io credo che l'abbiamo visto spesso andare in trade down molto, molto, molto meno di quanto avremmo voluto vederlo invece in trade up, come dicevamo prima, no? Quest'anno magari si poteva sperare in un po' più di aggressività proprio in considerazione del numero di scelte a disposizione. Questo non è successo e sappiamo benissimo che nel momento in cui Spielman si trova in una posizione in cui sa di non poter salire, come magari è successo quest'anno, e di poter prendere comunque un giocatore che ha identificato qualche pick indietro, tranquillamente lui va a prendersi il numero maggiore di pick a disposizione. Probabilmente un pochino del ragionamento che faceva Gabriele c'è in questo, no? Cioè, più hai scelte, più la possibilità di trovare quel diamond in the rough è alta, elevata, per cui io credo che un pochino quest'anno ci siamo arrivati per volontà, un pochino ci siamo arrivati per non essere riusciti a salire. Penso comunque che quello che è il successo che ha avuto Spielman nelle pick dei round più bassi possa in qualche modo andare a giustificare la sua ricerca, appunto, di avere un buon numero anche nei round più bassi.
Antonello.
Beh, sai, Fra, dico la verità, a me Rick piace perché è assodato che drafti bene e che abbia cervello, quindi non ci, oggettivamente là fuori, anche chi vuole il suo fire, il suo licenziamento, là fuori non c'è di meglio, anzi probabilmente lui è uno dei migliori da questo punto di vista. Nonostante ciò va detto che, per come la vedo io, se uno che lo fa di mestiere, un analyst, ti dice che un giocatore vale un settimo round, quello è un settimo round, non è che è un secondo round, cioè l'errore ci può essere ma è parziale, non esiste che un giocatore rankato settimo round, gradato settimo round, valga più di un sesto, quinto round, questo dico, l'errore è. Quindi da questo punto di vista a me non piace tanto prendere tante pick, diciamo, late game, diciamo, per così dire. C'è da dire però che, come mi informava tempo fa, qualche tempo fa, Gabriele Greco, che sta qui, li paghi di meno, nel senso che un giocatore firmato settimo round lo paghi di meno di quando devi andare a prendere un giocatore che è undrafted, perché lo devi convincere a firmare per te e non per un altro, semplicemente. E nonostante poi Chicago abbia fatto, come ho detto prima, un draft un po' più impostato al BPA, al best player available, lui non lo fa, e questo anche mi piace, cioè lui semplicemente non prende il migliore, cioè, sapete, c'è due livelli di pensiero, quello che si prende sempre il migliore che c'è sulla board, sulla leaderboard, e quello che va per need, no? E quando sa che la propria need la può prendere anche dopo, non prende il best available ma fa trade down. Nonostante io non sia un fautore del trade down, mi piace questo ragionamento di non prendere il best player available, non sono molto, per così dire, confident su questa cosa. E c'è però da dire un fatto, c'è da dire, per chiudere la mia digressione, che è quello che, in aggiunta a ciò, c'è una linea di pensiero che si sta diffondendo ultimamente, negli ultimi anni, specie in Europa, che vuole che, nonostante tu, diciamo, un giocatore valga un settimo round, è pur vero che se tu hai tante scelte al settimo round, come diceva anche Simone, per riallacciarsi anche a Gabriele, è più probabile che tu riesca a trovare questo diamante grezzo, no? Questo non so pronunciarlo in inglese, quindi devo dire diamante grezzo per dire questo coniglio che esce dal cilindro, no? E quindi da un lato può essere un bene. Ecco, diciamo, questo era un po' il mio punto di vista generale su Rick, che quindi per me è assolutamente un GM totally positive, ecco.
Opinione molto interessante la tua, Antonello. Ale, tu invece cosa pensi di questa quantità di scelte alla fine del draft?
Premetto che io sono meno, cioè sono contento, ci sta facendo fare buone stagioni, ma vorrei che i Vikings, dopo tanti anni di buone stagioni prevalentemente, o una volta tanto ne facessero una eccellente, quindi spero che lo Spielman riesca anche a costruirci qualcosa di eccellente, se davvero dovrà restare lui, se verrà rinnovato, adesso lo vedremo, ne parleremo più avanti nelle prossime puntate del podcast. Ti dico, di questi tanti round, credo che quello che ha detto Gabriele sia la cosa più vera, fiducia nello scout e possibilità di trovare buoni giocatori. Quest'anno avevamo bisogno, visto il rinnovamento del draft, di tanti giocatori, quindi c'era bisogno di prenderne tanti, non avevamo soldi nel cap, prenderne tanti a basso costo, avere scelte tardi è sicuramente la soluzione migliore. Aggiungo anche, mi ricollego a quello che è stato detto sugli undrafted, che noi siamo anche molto bravi a trovare undrafted che costano tanto e valgono molto. Penso ad Antine, penso a Anthony Harris, che tanto per dire gli ultimi due che mi vengono in mente, proprio i più recenti giocatori che danno tanto anche se non sono stati scelti. Quindi evidentemente lui si fida molto di questi giocatori e della possibilità di scovarli. Poi su Anthony Harris sarebbe da fare tanti altri discorsi, magari li faremo più avanti. Io l'avrei portato, sarei andato a prenderlo a Minneapolis per portarlo in qualsiasi altra franchigia, riportare magari col treno di ritorno a Minneapolis Trent Williams per dare una mano alla linea d'attacco, ma questo è un altro campo di ragionamenti. Tu invece cosa ne pensi, Francesco, di queste, tutta questa massa di scelte?
Devo dire che gli esperti di comunicazione avranno capito dalla maniera in cui ho introdotto questo argomento che non sono un fan di Rick, chiamato dai fan Rick Slick, Rick, Trader Rick e così via, per sottolineare il fatto che è un po', diciamo, ha una gestione stile Wall Street del draft dei Vikings. Peraltro vorrei ricordare che, per collegarmi a quello che è stato detto prima, che i Vikings hanno fatto un trade down tutti e tre i giorni del draft, visto che possedevano la 25esima al primo giro il giovedì 23 aprile, e l'hanno scambiata con i 49ers per la 31, 117 e 176. Il venerdì hanno fatto il trade down con i Saints, togliendosi la 41esima scelta del terzo giro, per prendere poi quindi la numero 105 per prendere la 130, 169, 203, 244. E poi l'ultimo giorno c'è stato un doppio trade down, visto che abbiamo dato via la 201 e la 219 ai Baltimore Ravens in cambio della 225 e di una quinta scelta nel 2021. Quindi la policy di fare il trade down è andata, diciamo, si è vista tutti e tre i giorni. Personalmente Spielman non mi piace. Vado così, per non parlare troppo, vado solo a ricordare che non ha mai draftato un quarterback degno di questo nome. Teddy Bridgewater, ok, si è infortunato, ma comunque non era Patrick Mahomes o Lamar Jackson che avevamo draftato. E stesso discorso si può fare per la offensive line, dove forse Matt Khalil ci ha dato un anno, una one hit wonder, un one shot, e poi poco altro. Quindi credo che, se non dovesse essere confermato alla fine di questo campionato, non mi strapperò qualcuno dei pochi capelli che mi sono rimasti.
Francesco, direi che i vecchi sono schierati più con i dubbi su Spielman, a parte Simone che invece è più convinto, i giovani invece sono pro Spielman. Prima di darti la parola per i saluti finali, chiedo, visto che abbiamo sentito un ottimo inglese, a Gabriele di riassumerci le tantissime, ne hai parlato anche te, quante sono state, ne hai elencate una sfilza incredibile di numeri, di scelte che abbiamo fatto al draft. Gabriele, hai voglia di leggerci tutte le scelte in ordine, le moltissime scelte del draft, un record praticamente di questo draft 2020 dei Minnesota Vikings?
Certamente, e con grande piacere che lo faccio. Allora, cominciamo dal primo round, seconda, 22esima scelta, Justin Jefferson, ricevitore di LSU, nonché futuro wide receiver 2 probabilmente, si spera, dei Vikings, accanto ad Adam Thielen, seguito con la scelta numero 31 da Jeff Gladney, cornerback di TCU, futuro CB1 probabilmente anche qui. Poi con la 26esima scelta al secondo round è stato selezionato Ezra Cleveland, il left tackle che nel 2021 taglieremo, Riley Reiff, per risparmiare 10 milioni di cap, e lui partirà sicuramente titolare. Poi abbiamo, con la 25esima scelta del terzo round, il cornerback da Mississippi State, Cameron Dantzler, alto, lungo e abbastanza atletico, se conferma il tempo del Pro Day. Poi, 11esima scelta del quarto round, defensive end DJ Wonnum dei South Carolina Gamecocks, il clone a livello fisico di Daniel Hunter, si spera anche dal punto di vista prestazionale, seguito con la scelta 24 del quarto round da James Lynch, defensive tackle da Baylor, sack leader della Big 12 e tante altre cose. Poi 26esima scelta del quarto round, Troy Dye, linebacker di Oregon, nonché amore incondizionato di Antonello Morfeo di Filippo. Passiamo al quinto round, con la 24esima scelta il cornerback Harrison Harrison Hand da Temple University, una sorta di via di mezzo tra cornerback e safety, abbastanza fisico. Poi 31esima scelta del quinto round, il wide receiver, ma più probabilmente punt e kick returner, KJ Osborne da Miami, Miami Florida, non quella a Ohio. Poi abbiamo con la 24esima scelta nel sesto round l'offensive tackle Blake Brandel, il classico bravo ragazzo, bravo a scuola e si spera anche a bloccare, che ha giocato un po' in tutte le zone dell'offensive line per i Beavers. 26esima scelta nel sesto round, safety Josh Metellus da Michigan, un hard hitter proprio, uno che picchia duro in campo ma che deve migliorare molto a livello intellettuale in campo. Poi abbiamo con l'11esima scelta del settimo round il defensive end Kenny Wilkes da Michigan State, uno degli steal del draft, dato che era dato probabilmente anche al quarto quinto round, seguito da il mio amore ovviamente alla 30esima scelta del settimo round il quarterback Nate Stanley, rinominato Ben Roethlisberger dell'Eurospin. Poi abbiamo da Mississippi State, secondo giocatore preso da Mississippi State, Brian Cole, safety, tra l'altro presente anche in Last Chance U, la nota serie televisiva di Netflix su EMCC, East Mississippi Community College. E per finire, e questa volta anche ultimo per importanza, credo, il senior da Washburn con la 39esima scelta del settimo round, Kyle Hinton, che verrà utilizzato da centro nonostante abbia giocato quasi tutta la sua carriera al college in Division 2, tra l'altro, nella posizione di left tackle. E con questo chiudo.
Direi, Francesco, che abbiamo scelto benissimo per il nostro riepilogo finale, così chi ha ascoltato fino in fondo questa puntata ha potuto godersi anche il riassunto di Gabriele, che ringraziamo enormemente. Faccio notare che abbiamo scelto più di un giocatore con un compagno di squadra per ambientarsi meglio, probabilmente, Francesco.
Sì, in effetti stavo pensando qualcosa di simile quando Gabriele ha ribadito i due giocatori da Mississippi State, che sì, hai perfettamente ragione, probabilmente trovare qualcuno del tuo stesso college aiuta, velocizza l'ambientamento.
Se mi permettete, aggiungo anche da questo punto di vista che è stato selezionato come undrafted free agent l'offensive lineman Brady Aiello di Oregon, anche lui, e un altro undrafted free agent selezionato è stato Neville Clark, il cornerback di UCF, nonché ex compagno di squadra della nostra first round pick Mike Hughes.
Diciamo che non fa male avere un po' di compagnia tra persone che si conoscono già. A questo punto direi, Francesco, che ti lascio la parola per i saluti finali, perché è stata veramente una bella esperienza cominciare questo podcast insieme a te.
Sì, è stata veramente un'esperienza piacevolissima. Allora vado a giro a salutare i nostri tre ospiti. Saluto innanzitutto e ringrazio per aver partecipato alla puntata, a questa prima puntata di Purple Valhalla, Simone Vicentini.
Allora, grazie a te, Francesco, grazie a voi ovviamente, a Gabriele e Antonello, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino qui. Per me è veramente stato un onore, oltre che un piacere, far parte di questo primo storico episodio di Purple Valhalla.
Ciao Simone, i prossimi saluti sono per Antonello Di Filippo, ma chiamiamolo direttamente Morfeo.
Sì, grazie Fra, per me è veramente motivo di grande orgoglio e emozione far questo podcast da tifoso, diciamo, Purple and Gold and White, voglio fare questa precisazione, e quindi son contentissimo, perché questo credo sarà il primo di una lunga serie, mi auguro, di podcast sempre sul nostro mondo vichingo, ecco, quindi vi rimando alla prossima, che non per forza di cose magari sarà la prossima settimana, ma questo poi lo direi meglio te, ma al prossimo appuntamento. Quindi saluto anche i miei colleghi che hanno partecipato, ringrazio te e Ale per l'ottima organizzazione, abbiamo messo su veramente un team eccelso secondo me.
Grazie Antonello. Ultimo ospite a salutare, la versione italiana del commissioner, visto che legge le scelte con un tono di voce, sembra che non avesse fatto altro nella vita. Gli ultimi saluti, allora, vanno a Gabriele Greco.
Sì, ragazzi, grazie, veramente è stato un grandissimo piacere, grazie per l'ospitalità e ci tengo soltanto a sottolineare, per chi non lo facesse già, io sono l'admin di Minnesota Vikings Italia, quindi seguite la pagina per costanti aggiornamenti su qualunque tipo di novità che riguardi i Vikings e analisi di tutte le mosse che effettuiamo, però questo podcast davvero è stato un luogo, un salotto, un luogo di opinion sharing che mi ha fatto molto molto piacere, di cui mi ha fatto molto piacere far parte, ecco, quindi vi ringrazio, veramente veramente tanto e alla prossima.
Il piacere è tutto nostro, Gabriele, e gli ultimi saluti prima delle considerazioni conclusive, ovviamente, sono per il mio partner di Purple Valhalla, Ale.
Un piacere immenso iniziare questa avventura. Abbiamo una grande squadra, una squadra che probabilmente si amplierà nel corso delle puntate. Queste però sono le prime tre persone che abbiamo voluto coinvolgere perché crediamo moltissimo in loro, crediamo che siano un valore aggiunto per il nostro podcast e speriamo di averli spesso con noi. Ci tengo a ringraziare Cutting Edge Radio che ci ospita, ci tengo a ringraziare Adol Magazine che ci affianca e che ci dà sempre la possibilità di parlare dei Vikings anche sul web. Prima Antonello ha salutato Roberto Gotta, a cui mi associo, io saluto Roberto Gotta che conosco da tanti anni pure io e noi vecchi lo conosciamo penso un po' tutti perché è un grande personaggio di football, saluto anche Giovanni Ganci, direttore di Adol, che è da fare doveroso per quanto dà al football e per quanto è riuscito ad aiutare anche me in questo mondo. Francesco, io ringrazio soprattutto te perché è stato un piacere riuscire a mettere insieme questo podcast, hai trovato un grandissimo nome, è giusto darti questo merito perché è giusto che la gente sappia chi ha scelto il nome del podcast. Abbiamo tante puntate davanti, ci sono tantissime cose sui Vikings da dire. Grazie a chi ci ha seguito fino adesso. Grazie Francesco. Skol.
Grazie Ale, grazie ai nostri ospiti. Nel chiudere, speriamo che il podcast vi sia piaciuto. In tal caso, vi chiediamo ovviamente una valutazione positiva e vi chiediamo soprattutto di scaricarlo. Lo troverete, sulle pagine, web di Cutting Edge, su Apple Podcast, su Spotify, su Google Podcast, oppure dai link che verranno inseriti, su Facebook, sulla pagina e sul gruppo di Minnesota Vikings Italia, dove, potrete interagire con noi, volendo potrete commentare perché siamo sicuramente curiosi, interessati, di sapere quello che, come avete percepito questa prima puntata e ovviamente, se avete domande da farci che magari potremo, sviluppare e rispondervi nelle prossime puntate. Non mi resta, che salutarvi, sono Francesco Porcello e questo è stato il primo episodio di Purple Valhalla, Skol Vikings.